Modem.
Non ci va il...
Forse ha una particolarità, è l'unica regione di lingua italiana a maggioranza riformata, è l'unica valle che è rimasta riformata per la sua storia, anche per la situazione politica, è rimasta una valle riformata dal 1552 fino ad oggi, 1552 l'anno in cui l'ultimo villaggio della Val Bregaglia aderisce alla riforma, Soglio. Ecco, da questo momento fino ad oggi la Val Bregaglia è una valle dove si parla italiano e dove la maggioranza è riformata, che è una cosa veramente molto particolare. Tutti i turisti che arrivano qui si aspettano di trovare, diciamo, una valle cattolica con forse anche una presenza riformata, ma non certo il contrario.
Simona Rauch, buongiorno e grazie di accoglierci in questa sua bella Val Bregaglia. Lei è pastora, ma vorrei iniziare innanzitutto chiedendole come stanno le sue api.
Grazie, stanno bene. Sì, questo è il mio hobby. Appena posso lascio il mio ufficio. Non succede molto spesso, soprattutto in questo periodo, però sono stata anche recentemente a controllare. Hanno passato bene l'inverno. Diciamo, sono già dei popoli molto forti, con molta covata. Speriamo che non torni il freddo, perché naturalmente sono i popoli che abbiamo di solito magari a fine aprile, e quindi l'inverno è stato relativamente mite. Questo ha fatto sì che la regina abbia già cominciato a fare uova, e adesso un po' l'incognita è il tempo. E l'altra cosa che mi preoccupa e ci preoccupa come apicoltori e apicoltrici è la siccità, naturalmente. Si vede già a occhio, si sente già. L'apicoltura è una cosa splendida perché tutti i sensi sono un po' allerta, no? D'estate, naturalmente, il profumo, ma anche adesso l'udito è molto importante, l'occhio anche, si allena un po' tutto. E adesso, aprendo le casse, si sente quasi cluck cluck, che è secco così, e poi si vedono questi telai con la covata opercolata già, e si vede la cera molto secca, quindi anche a loro manca acqua, manca nettare, poi diciamo una situazione difficile.
Come c'è arrivata l'apicoltura?
Ma ci sono apicoltori, mio zio è apicoltore. Quindi sì, è una realtà che conoscevo. Soprattutto, devo dire, ho sempre ricevuto miele, abbiamo sempre mangiato miele. E così, arrivando qui, cercavo anche un hobby. Mi piace leggere, mi piace cantare, mi piace andare a camminare. E poi così, arrivando in questa valle, ho conosciuto un po' l'apicoltura. Ho fatto un corso prima, però non mi sono decisa subito, mi sembrava una cosa davvero troppo, forse anche impegnativa, non mi ero mai cimentata con cose di questo tipo, non sono una persona molto manuale, di solito sono seduta a tavolino a riflettere, a pensare, e poi ho avuto la possibilità di provare con alcuni popoli e poi mi è piaciuto così tanto che adesso sono ormai più di 10 anni che ho api
e produce il suo miele.
E ho il mio miele, produco il mio miele, sì.
Pastora, figlia di un pastore, si potrebbe pensare ad una sorta di cammino già tracciato. È stato così? Fin da piccola pensava di diventare pastora?
No, non ricordo assolutamente un pensiero di questo tipo, non me l'hanno neanche mai detto, quindi non penso... No, è piuttosto arrivata come una domanda da fuori, dagli altri. Io al liceo ho deciso di andare a studiare psicologia e in fondo nemmeno lì ricordo veramente di aver esitato in quel momento. Certo, la teologia era una realtà della mia vita, la chiesa anche, i culti, vivevo soprattutto la realtà comunitaria, è stata da sempre, fin da piccola, ero immersa in questa realtà. E poi è vero anche che ho sempre amato discutere con mio padre di teologia, questo sì, ho sempre rubato qualche libro dalla libreria, cioè Probabilmente già in me portavo questa domanda, ma poi mentre studiavo psicologia e poi anche negli anni successivi, così di tanto in tanto qualcuno mi chiedeva: ma tu non vorresti diventare pastora, ma non vorresti studiare teologia? E a volte, forse da persone da cui ci si può aspettare questa domanda, a volte invece in modo del tutto inaspettato. Quindi dopo aver studiato psicologia e aver fatto una specializzazione in psicopatologia del linguaggio, perché questo credo è sempre stata la mia passione, il linguaggio, la parola, tutto quello che si può fare con la parola e anche quando tutta la sofferenza, quando questa parola non è accessibile. E quindi sì, dopo aver fatto questo percorso ho lavorato 7 anni come logopedista con bambini e fino all'età scolastica, ho lavorato in Ticino, soprattutto servizio ortopedagogico cantonale, e anche lì questa domanda ogni tanto mi rincorreva, così insomma non riuscivo a liberarmene. E a un certo punto, paradossalmente, quando in fondo la mia situazione all'interno di questo servizio stava per consolidarsi, ho detto: alt, stop, devo prima chiarire qualche cosa per me. Ho preso un anno di congedo, sono tornata a Ginevra, dove avevo fatto anche i miei primi studi. E ho studiato un anno teologia a tempo pieno, prima era appunto il mio hobby, ho sempre fatto un po' di teologia, anche quando studiavo psicologia avevo seguito dei corsi, anche dato degli esami, ma lì mi sono confrontata davvero con la teologia a tempo pieno e non sono più tornata indietro, diciamo,
Non l'ha più lasciata.
no.
Invece noi un piccolo passo indietro lo facciamo perché lei è originaria di Vicosoprano, quindi qui in Val Bregaglia, si è trasferita con i genitori a Lugano, dove ha iniziato la scuola, quindi piccolina. A quel tempo la confessione riformata la faceva sentire in qualche modo diversa oppure no?
Questo sì, di questo ho un ricordo chiaro. Naturalmente io non capivo ancora forse tutte le implicazioni, però in qualche modo capivo che ero un po' diversa, anche solo per il fatto che quando c'era l'ora di religione cattolica a scuola io uscivo, stavo in un'aula a parte, spesso di solito con l'insegnante, e poi invece facevo religione dopo scuola con altri 2 o 3 o 4 di altre classi. Quindi sì, questo penso fin da piccola mi ha fatto sentire in qualche modo diversa. Poi non ricordo però di aver sofferto di questo, assolutamente no. Credo che fosse chiaro per me, né con i compagni né con i maestri, non ho mai vissuto questo come una cosa difficile, diciamo. Però certo come una particolarità sì.
Dopo diversi anni, quindi passati in Ticino, è rientrata in Val Bregaglia, un richiamo delle radici.
Ma senz'altro, è forse il luogo al quale mi sento e mi sono sentita più legata, non so veramente perché. È vero che sono nata qui, però come diceva lei sono andata via che ero molto piccola, siamo sempre tornati, questo sì, e la Bregaglia è sempre stato anche un luogo di incontro per la famiglia, con i miei zii, con i miei cugini, quindi è sempre stato un luogo a cui mi sono sentita legata, a cui mi piaceva tornare per le vacanze. Naturalmente non sapevo che cosa poi avrebbe voluto dire tornarci per viverci, per lavorarci, per fare la pastora. In realtà il fatto che sia arrivata qui è un po' un caso. Avevo finito gli studi, avevo fatto il mio anno di vicariato in Ticino, a Novaggio, avevo cominciato a lavorare in Ticino per la chiesa cantonale con un incarico come responsabile per l'insegnamento religioso, ma non si apriva veramente una via come pastora. Ho capito che non sarebbe stato possibile, almeno in quel periodo, e quindi ho cominciato a guardarmi in giro. Però stavo guardando verso l'Italia e anche verso la Svizzera tedesca per una chiesa di lingua francese in Svizzera tedesca, e poi è arrivata una telefonata dalla Bregaglia e ho deciso di candidarmi per la Bregaglia e da allora sono pastora qui.
Pastora, per chi come me viene da un cantone cattolico, bisogna fare uno sforzo per immaginarlo. Probabilmente per lei no, faceva parte della sua quotidianità. Però il fatto di essere donna e pastora non è scontato.
No, questo è vero, non è scontato. Anche arrivando qui, sono la prima donna pastora in fondo della Chiesa Evangelica Riformata di Bregaglia, che non aveva mai avuto prima una donna pastore. Però anche qui non ho notato, non ho vissuto delle difficoltà. Anche per esempio con il mio collega cattolico, quando sono arrivata, davvero ho avuto l'impressione che, anzi, che per lui il fatto che fosse una donna non poneva nessun problema. Quindi mi sono sentita accolta bene. Il fatto forse che non ci fosse un modello di donna pastore in Bregaglia mi ha lasciato anche una certa libertà. E come sempre la libertà ha due facce. Da una parte è bella, è positiva, uno può davvero essere quello che è, e dall'altra sì, mancano forse anche dei punti di riferimento. Quindi forse anche per la gente vedermi in quel ruolo all'inizio non era così semplice. Anche forse perché alcuni mi dicevano che vedevano ancora in me la bambina che io non ero più, io avevo vissuto poi tra l'altro altrove, e forse quello magari ogni tanto mi stava un po' stretto, no? Perché loro rivedevano quella bambina che andava in triciclo per le strade di Vicosoprano. Però è stato anche bello così, in fondo adesso quando ci ripenso è anche toccante, anche commovente.
Heute ist ein historischer Tag für unser Land. Wir vollenden mit dem Gotthard-Basistunnel ein Jahrhundertwerk, ein Werk, an dem von der ersten Skizze bis zur Planung und dem Bau des Tunnels mehrere Generationen mitgewirkt haben.
Nel giugno del 2016 ha rappresentato la comunità di lavoro delle chiese cristiane in Svizzera all'inaugurazione della galleria ferroviaria del San Gottardo. Ancora una volta, in fondo, un po' una specie di ponte tra nord e sud, tra lingue e culture diverse. È anche un simbolo dell'ecumenismo.
Sì, io sono stata chiamata un po' all'ultimo momento perché effettivamente la Chiesa Evangelica Riformata Svizzera non era rappresentata. Quindi sì, sono stata chiamata un po' all'ultimo momento, non ho avuto il tempo di realizzare veramente, comunque è stata un'esperienza importante e l'ho vissuta anche così come dice lei. Mi sono sentita anche un po' una persona ponte attraverso, come dice, attraverso diverse culture, diverse lingue, diverse forme di spiritualità, anche è stato molto, molto interessante da questo punto di vista.
Facevo accenno all'ecumenismo perché per lei non è una parola astratta, ma si realizza in maniera anche concreta.
Sì, io ho la fortuna di aver lavorato appunto qui con Don Antonio prima, con Don Giuseppe adesso, due colleghi con cui collaboriamo regolarmente nel corso dell'anno, con celebrazioni ecumeniche, è sempre un momento importante. A me piacerebbe forse che fosse ancora più sentito in Bregaglia l'ecumenismo. Io credo che davvero, nella situazione in cui ci troviamo, nel mondo in cui viviamo oggi, io lo sento come veramente una chiamata a percorrere insieme con le nostre particolarità, con le nostre specificità, ma comunque portare una testimonianza comune della fede cristiana nel mondo e di fronte alle sfide che abbiamo davanti. Credo che davvero, se ci presentiamo separati di fronte al mondo, di fronte alla società, perdiamo la nostra credibilità e credo che sia anche una forza quella di sentirci uniti in un mondo che ci pone tante domande veramente enormi.
Il 23 agosto del 2017, 4 milioni di metri cubi di roccia travolsero la valle Bregaglia. I dispersi dopo la frana del Pizzo Cengalo furono 8 e i danni nel paese di Bondo enormi.
Io l'ho vissuto sì, anche come un dramma, veramente. Mi ricordo ancora che ero seduta alla scrivania, era un mercoledì e cominciando a preparare i culti per la domenica, e da quel momento è cambiato tutto. Ho lasciato tutto quello che stavo facendo, ho cercato di stare vicino alle persone colpite, ma naturalmente era tutto bloccato finché ho potuto andare al centro sanitario di Bregaglia, dove avevano portato le persone che avevano dovuto lasciare le loro case. Era passato un giorno perché tutte le strade erano bloccate, non si sapeva bene, non E poi ho cercato sì, di stare con la gente che non aveva più una casa. Il mondo si è svuotato, per un paio di mesi. Entrare a Bondo era impressionante perché non c'era più nulla, non si sentivano voci, non si sentiva il rumore dell'acqua, della fontana, non si sentiva, non c'erano luci, non era, era veramente impressionante. Ecco, si poteva tornare per prendere delle cose, però era un villaggio deserto.
E gli abitanti come reagirono a quel disastro?
Ma con grande forza c'è stato uno slancio di solidarietà, bisognava cercare una sistemazione per tutte queste persone, perché poi non era solo Bondo, io parlo di Bondo perché a Bondo c'è la casa della mia nonna e lì c'erano i miei genitori in quel giorno, quindi loro erano tra le persone evacuate. Quindi sì, c'era una parte di me che era anche toccata proprio personalmente, ma poi c'era Promontogno, Spino, insomma, quindi in quelle ore sì, c'è stato e anche un grande slancio di solidarietà da tutta la Svizzera, veramente per il quale siamo molto riconoscenti. Poi quel mercoledì era solo la prima frana, poi, alla quale poi ne sarebbero seguite altre, quindi sì, è stato un periodo veramente, veramente molto difficile, ancora oggi credo che quelle immagini non riusciamo a togliercele dagli occhi. E anche adesso si ricostruisce, no? Però per noi che conoscevamo Bondo com'era, veramente è irriconoscibile in certo senso.
Allora, come oggi, forse di fronte soprattutto a eventi come questo, a tragedie di grandi proporzioni come la pandemia o la guerra in Ucraina, si fa fatica a pensare a un Dio buono e misericordioso.
Sì, naturalmente il male, la sofferenza, il dolore, la morte suscitano queste domande, no? Del perché e del come tenere insieme questo Dio di bontà, misericordioso e queste realtà dure della nostra vita, ma credo che siamo nella settimana giusta per riflettere su questi temi anche. Questa settimana che ci porta dalla Domenica delle Palme a Pasqua, passando appunto da Venerdì Santo, cioè Pasqua che celebreremo domenica prossima, non cancella Venerdì Santo. Forse a noi piacerebbe tenere Pasqua e passare in fretta o il più in fretta possibile da Venerdì Santo, eppure non ci sono scorciatoie, credo che le due cose non possono essere separate perché Dio è vicino alla nostra sofferenza, al nostro dolore, a quello che succede, a tal punto da viverlo in Gesù Cristo, da morire, da dare la sua vita, donare questa vita fino in fondo, morendo su una croce, quindi morendo tra l'altro di una morte orribile, la morte riservata ai delinquenti, ai farabutti. E quindi possiamo dire che alla luce dei racconti biblici in generale e dei racconti di Venerdì Santo e Pasqua, il Dio di cui ci parla la Bibbia è un Dio vicino alla sofferenza umana, che non la cancella, ma che ci permette di vederla in una luce nuova. Credo che Pasqua sia questo, sia in fondo il mondo sottosopra. Il mondo è sottosopra già Venerdì Santo, ma è di nuovo sottosopra a Pasqua perché le donne, i primi testimoni non trovano quello che si aspettavano di trovare, cioè i primi testimoni sono sottosopra, non sanno cosa fare. Di fronte alla morte le donne erano quasi preparate, avevano i profumi, erano lì per fare i gesti che si fanno, ma questa notizia straordinaria le scombussola talmente tanto che non sanno cosa fare. Devono ritornare alla vita loro, Gesù è risuscitato, loro non ancora. E noi siamo forse anche in questo tempo in cui Gesù è risuscitato e noi siamo chiamati a risuscitare e forse insieme a molti dei primi testimoni non lo siamo ancora. Siamo in questo giorno che trascorre tra quando i discepoli sentono questo annuncio straordinario, egli non è qui, è risorto, e quando potranno finalmente dirlo la sera solo, passa un giorno intero. Mi piace questa cosa che devono camminare con questa notizia e anche noi dobbiamo camminare con questa notizia, perché non è una notizia scontata, evidente, è qualcosa che sfida la logica. Non è un lieto fine, io non credo che Pasqua sia un lieto fine. La luce di Pasqua è qualcosa che ci permette di vivere il buio, i momenti bui, tristi, momenti di sofferenza, appunto in un'altra prospettiva, cioè ci permette di rileggere la nostra storia in un'altra luce, ma è tutto un cammino.
Secondo lei questa Pasqua di resurrezione parla ancora all'uomo contemporaneo fra appunto le tragedie, le difficoltà e le distrazioni del mondo attuale anche?
Ma io credo che, malgrado il fatto che Pasqua sia senz'altro la festa centrale per il cristianesimo, insomma la fede cristiana, la Chiesa nasce intorno a Pasqua, non intorno a Natale, però di certo questa festa non ha la popolarità che ha Natale nella nostra società, è forse appunto più complicata. Forse anche abbiamo allontanato questa idea, ne abbiamo fatto un concetto e l'abbiamo allontanato, il concetto della risurrezione l'abbiamo allontanato dalla nostra realtà e dalla nostra vita di tutti i giorni per farne qualcosa che riguarderà semmai la nostra vita, ma in un futuro talmente lontano che in realtà non cambia la mia vita di oggi. Io credo che se Pasqua parla forse così poco agli uomini e alle donne di oggi è anche perché l'abbiamo allontanato con questi concetti un po' fumosi della risurrezione appunto alla fine dei tempi, chissà quando, e in fondo allora non ci riguarda più di quel tanto. Ma se risorgere, se tornare alla vita significa tornare alla vita oggi, allora sì che ci riguarda. Se risorgere significa tornare a percorrere quelle vie che i discepoli hanno percorso con Gesù, che sono quelle le vie della vita, no? Ripercorrere quelle stesse strade, incontrare gli ammalati, i poveri, i miseri, gli emarginati. Se questo significa vivere, siamo chiamati a farlo oggi. Io credo che fare spazio a queste domande ogni tanto è qualcosa che ci mette in crisi anche, quindi a volte è poi una reazione quella di riempire le nostre giornate, perché è chiaro che trovarsi di fronte alle domande sul senso della nostra vita e anche della nostra fragilità, della fragilità e della bellezza nello stesso tempo della nostra vita, ecco, fermarsi per dare spazio a queste domande o per dare spazio a Dio, se vogliamo chiamarlo così, o comunque a una dimensione trascendente, a qualcosa che va al di là di me. Penso che queste domande ci sono, la scelta è se lasciarle uscire, diciamo, prendere tempo per porcele anche o meno, e dare spazio a Dio, a questa dimensione trascendente, io credo che metta anche forse in difficoltà l'uomo moderno su un altro punto, la sua autosufficienza, la sua autonomia, non dipendere da nessuno. È chiaro che aprirsi alla possibilità che ci sia una trascendenza, che ci sia un Dio, significa riconoscere i nostri limiti, il fatto che non siamo autonomi, autosufficienti, indipendenti, ma che dipendiamo dall'amore di Dio, dalla sua bontà, dalla vita che non smette di donarci e di risuscitare in noi. La musica è molto importante nella mia vita, mi piace ascoltarla così per me quando ho un momento, ma anche mi piace andare a un concerto. Ho suonato molto modestamente, devo dire, il clarinetto per molti anni. Da quando sono arrivata in Bregaglia ho cominciato a cantare in un coro e adesso sì, canto invece di suonare il clarinetto, però la musica mi accompagna, sì, mi aiuta ogni tanto a riposarmi, a cambiarmi le idee, anche a ritrovare me stessa. Posso emozionarmi moltissimo, per esempio, ascoltando musica, e questo penso mi aiuta anche nel mio lavoro, dove spesso le emozioni non posso magari mostrarle, anche se in realtà penso che ci sia spazio anche per le emozioni del pastore o della pastora, non è che... Però è vero che io sono confrontata con molte emozioni e la sera quando torno a casa posso aver incontrato molte persone diverse in momenti diversi della loro vita e porto tutto questo con me naturalmente, e la musica, la lettura mi aiutano a vivere queste emozioni, anche per me a dare spazio un momento per me a queste mie emozioni, e sì, sono fondamentali.
È dura fare la pastora? A volte?
A volte è dura, penso, sì. Non è sempre semplice, è molto bello perché mi permette di incontrare le persone veramente in tutti i momenti della loro vita, dalla nascita fino alla morte. Però è vero che ogni tanto è dura, ogni tanto si incontrano situazioni talmente dolorose che sì, è difficile, come per chiunque, penso, e anche per una pastora che è chiamata ad accompagnare le persone in questi momenti, è difficile, sì.
Anche la solitudine a volte pesa?
Sì, io non sono una persona solitaria, credo, mi piace la compagnia e non cerco per forza la solitudine, anche se sto bene anche da sola, ma è vero che forse c'è anche una certa solitudine, questa la sento, una certa solitudine legata alla mia professione, sì, cioè penso che faccia parte del mio lavoro quotidiano, c'è una parte di solitudine che nessuno può togliermi, che non è solo la solitudine di ognuno di noi in certi momenti è solo, ma che è legata, penso, anche alla mia professione, al fatto che non posso condividere alcune cose, sono chiamata ad accoglierle, ma non posso condividerle, quindi sì, c'è una certa solitudine, credo, della pastora o del pastore, forse anche del prete.
Parlava di mestiere, di lavoro, lo vede così?
È anche il mio lavoro, diciamo, e anche qui sono fortunata perché credo che forse qualcosa di più. Io lavoro con quello che sono, ma sì, forse l'essere pastora è difficile fare la separazione tra quando sono, quando non sono pastora. In realtà, se questa è la domanda, allora non è un lavoro, perché io sono pastora in fondo sempre, e ancora di più in questa valle, in un paese, no? In una valle così piccola. Forse in una città sarebbe diverso, perché forse mentre faccio la spesa o sono occupata in altri momenti della mia vita, nessuno si rivolge a me come pastora, mentre qui, dal momento che io esco di casa, sono la pastora non solo per i riformati, sono la pastora anche per i cattolici, anche per i non credenti, sono la pastora, è così, e quindi non c'è un momento in cui sì, posso veramente chiudere e dire ho finito, ma penso che forse tanti mestieri sono così, ma fare la pastora significa, penso, essere disponibile in ogni momento, e pur sapendo che questo in fondo non è possibile, cioè prima parlavo dei momenti per me, credo che ci siano anche dei momenti in cui anche una pastora debba poter dire adesso ho bisogno un momento per me, ecco, non si può essere al 100% sempre disponibili, non sarebbe umano neanche.
Pastora, grazie e buona Pasqua.
Grazie mille e buona Pasqua anche a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.